Ringrazio Dio per questa introduzione, per la parola di Dio, per la parola di Lidia, per i canti e anche per tutto il resto. Benissimo. Il tema di oggi è quello là. No, questo qua. Stai crescendo? Vabbè, quando si guardano i ragazzi è facile vedere. Voi siete già stati dal pediatra che vi ha misurato quanto siete alti, no? Sì. Ah, tu a casa col metro. È facile capire quando si cresce perché le scarpe diventano piccole, i pantaloni diventano corti e anche le maglie. Però c'è una crescita che è sempre evidente, ma ci vuole un po' più di attenzione per vedere se c'è. E sapete benissimo che mi riferisco alla crescita interiore. Come stai crescendo nel tuo rapporto con Dio? Come stai crescendo nel tuo carattere? Come stai crescendo nel tuo comportamento, nelle tue virtù? E in queste vacanze mi sono concentrato sull'epistola di Paolo ai Colossesi e in particolare sulla preghiera dei versetti da 9 a 12, se vuoi. Questa epistola è bellissima, è ricca, c'è tanta roba. Se avrete tempo a casa, magari rileggerla farà bene per fissare alcuni concetti che sappiamo già, che ripeteremo oggi. Ed è il contesto è che Paolo scrive a questi credenti che non ha mai visto di persona, per confortarli, rafforzarli, dargli delle occasioni di crescita, in primo luogo per scrivere nero su bianco il primato di Cristo su tutto e tutti. E a un certo punto, verso l'inizio, fa una preghiera Paolo, che leggiamo. Perciò, anche noi, da quando abbiamo saputo questo fatto che loro si sono convertiti, hanno aperto il loro cuore al Signore, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua potenza, secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto, e ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E ho messo in rosso alcune paroline, che sarà quelle su cui voglio sottolineare. E qui Paolo quasi si inventa una parola, è una parola che c'è veramente poco, anche nel greco classico, così ho letto, che è questa conoscenza piena, che in greco è una parola sola, epignosi. Ed è, lui la usa per metterla in contrapposizione con un'altra parola, famosissima nel linguaggio greco, che è la gnosi, la conoscenza. Allora, leggo una definizione di questa piena conoscenza o profonda conoscenza. È una conoscenza profonda, chiara, limpida, esatta, non sterile, ma tale che esercita una influenza profonda sulla vita religiosa dell'individuo. Essa è quasi una creazione dell'Apostolo, perché, come dicevo prima, lo scopo della gnosi, quindi della conoscenza solo, secondo gli gnostici, era essenzialmente speculativa, ragionamenti. Invece lo scopo della epignosi, secondo Paolo, è pratico. L'ideale dello gnostico si potrebbe definire così: accostarsi a Dio per via della speculazione filosofica, cioè andare a Dio attraverso ragionamenti della mente, col cervello. Ma anche Paolo ha un ideale per la propria vita e per quella del cristiano, ed è così: condursi in modo degno del Signore Gesù fino ad essergli graditi in ogni cosa. Quindi è una cosa pratica. Allora l'ideale dello gnostico è solo un privilegio di pochi, perché pochi possono arrivare a tanta intelligenza. L'ideale di Paolo può essere il privilegio di tutti. E questa è la grossa differenza. È il grosso messaggio del Vangelo, che è per tutti, anche, soprattutto per i semplici, perché ci sono pochi, diceva Paolo, che sono super intelligenti tra di voi. Questo non vuol dire che bisogna essere stupidi, però per dire che è un linguaggio comprensibile a tutti. Allora possiamo dire che la conoscenza piena della volontà di Dio porta a cambiare il comportamento, mentre la conoscenza filosofica porta solo a un gran mal di testa. Questa è la grande differenza. E durante queste vacanze ho letto quasi tutto, non tutto, un libro noioso, però utile, molto utile, scritto da Paul Curring dell'eBay, Rafforzati nella fede. E qui già abbiamo avuto un assist stamattina. E lui fa un lunghissimo discorso su come, cos'è la fede, come rafforzarla, ma io non vi annoierò adesso, e mi leggerò solo un piccolo estratto. Qui il testo di Paolo dice che lui prega che noi possiamo essere ricolmi, in un'altra traduzione, della profonda conoscenza. Quindi la conoscenza che lui vuole che noi abbiamo deve essere qualcosa di ricolmo, cioè tanta, abbondante e profonda, non superficiale. E poi aggiunge, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, che è contrapposta, se fate un attimo mente locale, alla conoscenza pigra e sterile di Seconda Pietro, a quella illusoria di Giacomo e a quella dannosa di Prima Corinzi, quella che gonfia. Tutte queste conoscenze, dice Paul Curry, non completano tutto il processo di apprendimento e quindi rimangono infruttuose. Lui fa un esempio. Ci sono due tipi di persone che frequentano la Chiesa, che possono esserci due tipi di persone. Ci possono essere gli spettatori, quelli che ci sono ma solo fisicamente, e invece quelli che sono attivi. Ho fatto caso stamattina, ma già altre volte, che anche quando si canta si può essere semplicemente cantare, far uscire il suono dalla bocca, oppure si può pensare a quello che si sta cantando e le cose cambiano. C'è un canto che edifica e un canto che ti lascia indifferente. Così ci sono dei momenti in cui noi siamo qui che in teoria dovrebbero essere fruttuosi, ma che potrebbero essere semplicemente dei momenti come stare davanti alla televisione o a guardarsi uno spettacolo. Dipende tutto dall'atteggiamento che hai. E dice, tu puoi crearti anche l'illusione di crescere nella fede solo perché frequenti le riunioni, ma paradossalmente uno potrebbe frequentarne una su tre e crescere più di te che ci vai sempre. Allora, con quale atteggiamento sei qui oggi? Che atteggiamento hai? Paolo dice che questa profonda conoscenza ci cambia il comportamento e mette come ideale questo, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore per piacergli in tutto. Questo è l'ideale di Paolo, che questa conoscenza vi porti a fare quello che piace a Dio. E sempre tornando a questo discorso che c'è una conoscenza che può essere infruttuosa, come quella degli gnostici, che fa venire solo il mal di testa, Paul Curring, e vi leggo, abbiate pazienza, vi leggo un piccolo paragrafo, però è importante e poi è spiegato bene, non saprei spiegarlo meglio. E lui mette in guardia dal pericolo dell'esibizionismo. Non commettiamo l'errore spirituale dell'esibizionismo, espresso in modo così incisivo dall'espressione greca spermolo goi. Secondo 2, questa espressione metaforica sembra derivare dall'abitudine degli uccelli di beccare i semi da mangiare. Prima di inghiottirli, però, essi aspettano un po'. Girano la testa con il seme in bocca, come se volessero mostrare a tutti che cosa hanno trovato. L'esibizionista, per dirla in termini metaforici, è una persona che va in cerca di pezzetti, di varie informazioni, e poi procede a condividerli con altri per mettersi in mostra. Invece di usare la conoscenza con la giusta finalità di progredire nel processo d'apprendimento, di rafforzare la fede e di crescere in essa, possiamo usarla solo per fare mostra di noi stessi, per fare bella figura e innalzarci. Siccome possiamo raggiungere questo obiettivo di livello inferiore, con un grado di conoscenza inferiore, allora interrompiamo il processo di apprendimento sin dalle prime fasi. Il risultato sarà una conoscenza sterile e dannosa che non è di nessuna utilità né alla fede né alla santificazione per fede. Quindi c'è, e dobbiamo ammetterlo, che c'è questo pericolo di fare come questi uccellini che mettono in mostra il seme, ma che poi non lo sfruttano e rimane fine a se stesso. Allora Paolo dice: voi avete bisogno di questa piena conoscenza, non roba che rimane solo a livello intellettuale, ma qualcosa che diventi pratico. E in che modo si realizza piacere tutto, fare ogni cosa per piacere al Signore? Dice Paolo, ci sono un po' di gerundi lì, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto. Quindi l'ideale di Paolo si realizza prima di tutto facendo buone opere. L'albero si riconosce dal frutto. E Alice, dammi una mano perché non mi ricordo, che stamattina mi è venuto in mente. E perché tu l'hai cantata, lo sai. C'è una canzone che dice: Signore, io ti prego che possa io diventare... Sì, vabbè, è di Stefano. Non l'hai cantata tu. Ah. Com'è? Perché non me la ricordo. Signore, io ti prego che possa io diventare... Signore, io ti prego, che possa io diventare? Se non lo sa l'autore, ragazzi. Vabbè, c'è un pezzo di quella frase che non me la ricordo, e poi dice: ti prego che possa diventare un buon terreno e una buona frutta da mangiare. Ma c'era un pezzo prima che non mi è venuto in mente. Magari adesso ci fa mente locale. No, andate. Quindi le buone opere, frutta buona. L'albero si riconosce dal frutto. Però non ci dobbiamo fermare. Se noi ci fermassimo, non piaceremmo al Signore, perché dobbiamo crescere. Dobbiamo sempre crescere, abbiamo bisogno di crescere. E come si fa a crescere? Continuando nella conoscenza di Dio. Cioè Dio è come un oceano in cui noi ci tuffiamo e abbiamo infinite possibilità di conoscere, perché non arriveremo mai a sondare le profondità di Dio. Quindi Paolo ci esorta a non fermarci alle prime battute, ma di andare avanti e di crescere, rafforzandoci con le sue energie per diventare alberi robusti che non mollano di fronte alle difficoltà. Questa parola che c'è scritta lì, per poter essere forti e pazienti in tutto, questa parola paziente, perseverante, nel Nuovo Testamento la caratteristica di un uomo che non devia dal suo scopo e dalla sua lealtà alla fede e pietà, neanche per prove e sofferenze più grandi. E questa è la crescita, è quell'albero che diventa forte e che poi continua nel tempo, nonostante tutto e tutti, a continuare a crescere e a portare frutto. E non si ferma, e non si ferma, e va avanti. Allora vi ho portato due oggetti che spero che vi rimangano impressi. Susi insegna che gli oggetti sono importanti, io da buon alunno ho imparato. E così, le gocce di sudore sono le tue. Sei tu che ti devi impegnare, che ti devi apprendere, devi studiare, devi conoscere, devi sforzarti. Il sudore è il tuo, mentre le energie per produrre quello sforzo sono le sue. Queste energie divine vanno nella direzione di fare le cose che piacciono a lui e sono date per questo scopo. Quindi, se da una parte la Bibbia ci dice che dobbiamo impegnarci, e adesso vi leggerò che cosa scrive Paolo in questa epistola, dall'altra dobbiamo ricordarci di attaccare la spina, perché le energie sono le sue, che passano dentro di noi e ci danno la forza per fare le cose con la nostra volontà, con le nostre forze, scusate, con la nostra volontà, con il sudore della nostra fronte. Quindi ricordatevi di attaccare la spina. La conoscenza piena della volontà di Dio porta sempre ad una crescita. In questa epistola c'è scritto, nero su bianco, che Dio vuole che noi cresciamo. A un certo punto dice che dobbiamo attenerci al capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Dio vuole che cresciamo. E poi dice ancora, a un certo punto, vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando. E il termine rinnovare dà proprio l'idea di qualcosa che non si ferma, ma che cresce, che va avanti. E poi Paolo conclude dicendo, ringraziando con gioia il Padre, perché se non fosse per Dio, che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, non potremmo neanche parlare di crescita, perché senza l'intervento divino non c'è la nuova nascita e non si va da nessuna parte. Da questo punto in poi, dal punto di questa lettera in poi, Paolo ci dipinge Gesù Cristo, ci dipinge la sua persona, che cosa fa, il fatto che lui è sopra tutto e tutti, che tutto è fatto ed è stato creato per lui e in vista di lui. Questo forse lo dice in un'altra epistola. E lui, è solo lui che Paolo predica, Cristo, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. E se metti l'altra slide, vediamo come Paolo ci fa vedere quanto lui si sia sforzato, anche fisicamente, di annunciare Cristo. È lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da lui, lotto con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. Voglio infatti che sappiate quale dura lotta io devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori siano consolati. E così, strettamente congiunti nell'amore, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza e giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. Noi siamo tra quelli, io direi, che non mi hanno mai visto di persona. Ci siamo anche noi. Non eravamo ancora nati quando Paolo scriveva, ma c'è un libro che contiene tutta questa serie di ammonimenti, di insegnamenti, si chiama Bibbia, e qui noi possiamo trovare Cristo. Qui possiamo trovare la conoscenza di Cristo, quella piena conoscenza che ci permette di fare frutti buoni e di fare quello che piace a Dio. Bene. Allora, come valutiamo la crescita? I pediatri danno un quadernino dove c'è scritto BDS, bilancio di salute, dove ogni tot tempo si fa la visita, si va dal pediatra e lui guarda determinati parametri per valutare se sei cresciuto, se sei sano e se vai bene. Allora lo possiamo anche fare noi, spiritualmente parlando. Facciamo il bilancio di salute. La prima cosa che da guardare è che non ci siano delle malattie. Se ci sono delle malattie, il bambino non cresce bene, cresce male. Quindi bisogna che il bambino sia sano. E spiritualmente parlando, non ci deve essere il peccato. Deve essere via il peccato, perché quello interrompe la comunicazione. Quello non ci fa crescere, quello ci frena. Dice l'Epistola agli Ebrei che ci irretisce, ci avvolge, ci incatena, non ci permette di muoverci e di correre invece, dovremmo correre questa gara. Abbiamo come se questa zavorra ai piedi. E c'è un bellissimo versetto nei Proverbi che dice che chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Quindi la prima cosa è farsi un check-up e vedere se c'è qualcosa, qualche via iniqua che il Signore deve spazzare via e che dobbiamo chiedergli perdono. Poi, la seconda, come stai a vizi? Lo so che non è italiano, però se mettevo come stai quanto a vizi, le V non andavano in colonna, quindi ho dovuto mettere come stai a vizi. Avete dei vizi? Rispetto a 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, sono sempre gli stessi, sono della stessa intensità, o sono diminuiti o sono peggiorati? Paolo, dopo aver fatto tutto questo discorso al capitolo 3, dice di fare morire i vizi, ciò che in voi è terreno. Può essere fornicazione, forse impurità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, essere avidi. Oppure dice, forse qualcuno di voi si arrabbia troppo facilmente, ira, collera, malignità, calunnie, parole oscene, bugie. Come state a vizi? Paolo ci incoraggia a fare morire i vizi. E questo è un impegno nostro. Con la sua forza, ma è un impegno nostro. Dobbiamo impegnarci a combattere con la sua forza i vizi. Poi, hai delle virtù? Paolo, sempre al capitolo 3, dice di fare morire i vizi, ma al tempo stesso di rivestirsi di qualcos'altro, di rivestirsi di sentimenti di misericordia. Sei misericordioso? Di benevolenza? Sei buono? Umiltà? Sei umile? Sei mansueto? Sei paziente? Perdoni? Ami chi ti sta vicino? Queste sono domande che ognuno deve fare per conto suo a casa e vedere se nel tempo c'è stato un miglioramento o un peggioramento. Anche qui il lavoro è duro, c'è da sudare, ma con la sua forza abbiamo la certezza che possiamo. Domenica scorsa Marvin Oxenham, per chi c'era Spinetta, ha parlato di quanto nella storia i grandi nostri predecessori abbiano parlato e abbiano messo l'accento sul fatto che dobbiamo essere persone virtuose, la virtù. Infatti il titolo del suo intervento era Il Rinascimento delle Virtù. E lui ha fatto un esempio di un grande filosofo, Seneca, che era il tutore di Nerone. Nonostante Nerone avesse un tutore così in gamba e virtuoso, non è riuscito a trasmettergli questa cosa. E sappiamo che Nerone è quello che ha combinato nella storia. E infatti poi Marvin diceva, e questo è la dimostrazione, il fallimento della filosofia, perché se non c'è l'intervento di Dio, non si può combattere i vizi e prendere virtù nella nostra vita. È Lui che ci dà questa forza. Prendeva questo come esempio. E poi, E qui c'è il secondo assist, che senza averlo chiesto, ma a volte i fratelli e le sorelle, senza che gli chiedi niente, ti danno consigli. Se vuoi mettere l'altra slide, cos'era venerdì? Venerdì dopo pranzo. Venerdì dopo pranzo mi arriva un WhatsApp da Dino che mi scrive: Aste, il titolo? Io ero combattuto, non sapevo qual è, vabbè, te ne do uno. Stai crescendo. Dopo 2 ore apro Instagram, si aggiorna, la prima immagine che mi arriva è un post di Lidia, dove dice: stai sempre vicino a qualcosa che cresce, che sia un bambino, un progetto, un'idea o un nuovo giorno. È di Anna Maria Ortese, scritto piccolo, ma... Questo è un buon consiglio. Come possiamo crescere? Stando vicino a qualcosa che cresce. Per esempio, a un bambino, dice Anna Maria Ortese. Io poi me lo sono, insomma, l'ho preso per me, non so se era quella la sua idea, però io dico: stiamo vicini ai credenti, a quelli virtuosi, stiamo vicino a persone virtuose, magari, cioè, ci sono tante persone virtuose anche fuori dalla chiesa di Via Parini, stiamo vicini a una missione, a un progetto virtuoso, un progetto sociale magari, Esther. Stai vicino a storie di uomini e donne virtuose, leggi delle biografie, leggi le storie dei grandi uomini della Bibbia, come diceva sempre Marvin. Leggi gli scritti di grandi uomini del passato. E se volete consigli sui libri, andate da Gianfranco, Susi, Ale, Simone, che sicuramente vi daranno degli ottimi consigli. Se devi stare vicino a qualcosa che cresce, devi anche stare lontano dalle cattive compagnie che corrompono i buoni costumi, stai vicino a quelle buone. Insomma, nutri lo spirito, cresci nel tuo carattere, cresci nel tuo interiore. Stavo pensando a mio figlio Gioele, alla crescita. Ma una crescita particolare che succede in tutti i bambini. All'età di 6 anni si va a scuola e la prima cosa che si impara in prima elementare, quella su cui poi si avrà tempo tutta la vita, ma lì c'è proprio l'input iniziale, le basi, si impara a leggere. Ed è incredibile come questa lettura, che è una crescita, è uno scatto importante, apra un mondo. Facevo solo caso prima che può leggere le slide dei testi degli inni, può leggere i cartelli stradali, può leggere qualsiasi cosa. Ha imparato a leggere e si è aperto un mondo. E questa è anche un'immagine per noi, che quando cresciamo, soprattutto quando facciamo degli scatti importanti, si apre poi un mondo. Dio può veramente usarsi di noi, può usarci come strumenti per fare grandi cose. Addirittura lo scrittore francese Victor Hugo ha scritto che quando un uomo apre la porta di una scuola, chiude un carcere. Metaforicamente, si chiude un carcere, perché si apre una grande porta e si lascia con un bel calcio dietro l'ignoranza. Concludiamo. Stai crescendo? O stai regredendo? Paolo ci dà la ricetta e ci dice: io voglio che voi abbiate questa conoscenza profonda e abbondante della volontà di Dio, perché se così è potrete imparare quello che Dio vuole e potrete fare quello che Dio vuole. Potrete piacergli. E in che modo si può piacere a Dio? In 2 modi. Con una vita che produca delle buone opere e che crescendo nella conoscenza di Dio si sviluppi, si espanda e dia dei frutti sempre più belli e sempre più abbondanti. E con la continua ricerca di quella forza che l'uomo non ha in se stesso, ma che Dio è sempre pronto a largamente comunicare. Preghiamo. Signore, io ti voglio ringraziare di cuore per questo scritto di Paolo, ti voglio ringraziare di cuore perché tu ci vuoi vedere crescere, non vuoi vedere dei bambini che rimangano bambini, e grazie perché tu ci hai dato tutto quello che ci serve per questa vita, per la pietà. E ti chiediamo di aiutarci a ricordare queste cose, a mettere da parte i vizi, a coltivare le virtù, a continuare a cercare il tuo sostegno, a stare attaccati a te. Benedici questa parola nel nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen.